anche voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, così se qualcuno di loro non crede alla parola di Dio, potrà arrivare alla fede guardando il vostro modo di vivere. Non ci sarà bisogno di tante parole, basterà che vedano la vostra vita pura e rispettosa. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la tua parola. Grazie che siamo qua adesso, che possiamo studiare, che possiamo ascoltare da te, Signore. Io prego che tu possa parlare a ognuno di noi stasera attraverso il tuo Spirito Santo, Signore. Aiutaci, Signore, di capire quello che tu vuoi per noi in questi giorni, in questo mese, Signore, durante questa estate, Signore. Aiutaci, siamo qua per lodarti e quindi parlaci, Signore. Adesso, nel nome di Gesù. Amen. Allora, mogli, mi dispiace, cioè questo per me è un po' difficile di parlare perché sottomissione non è proprio una parola che è in modo in questi giorni, diciamo. Cioè la sottomissione non è una cosa popolare, diciamo, nella nostra cultura in cui viviamo. Però è importante di capire anche il contesto in cui stiamo studiando. Se volete potete girare con me capitolo 2, sempre in Prima Pietro, perché è un tema che, in cui Pietro ci sta parlando, la sottomissione. Leggete con me capitolo 2, versetto 13, dice «Siate soggetti per amore del Signore ad ogni autorità umana». Quindi, come credenti cristiani, anche noi dobbiamo ubbidire le regole, il governo. Anche io, cioè anche noi dobbiamo pagare le tasse. Quando la strada dice 70, io devo guidare 70, non 90. Quando, sì, ci sono tante cose, no? Per me, quando io sono venuto qua in Italia, io ce l'avevo già la patente in America, no? Per quasi 10 anni, perché lì si può prendere la patente quando io avevo 15 anni. Quindi per me di arrivare qua in Italia, poi devo rifare il patente qua, un po', no? Rompere un po' le scatole, no? Cioè non è proprio comodo per me, cioè io ho già fatto il patente, come mai che devo rifare la patente, insomma? Poi io stavo guidando il furgone blu e cosa è successo? Senza patente, subito mi becca la polizia e ho preso un po' le bastonate della polizia e poi lì ho capito che io sto sbagliando, anche perché, cioè, questo è un brutto esempio anche come credente. No, io sono credente, sono un missionario per benedire l'Italia, però non seguo la legge. Cioè, sbagliato, no? Come pensieri. Poi ho preso la patente e fino ad ora non sono mai stato fermato dalla polizia. Cioè, è come che il Signore mi stava parlando che tu devi prendere la patente, quindi adesso ti obbligo di prendere, e adesso quando ce l'ho la patente da quasi 3 anni, però comunque il Signore ci parla in un modo diverso, anche se sono un testone come me. Quindi dobbiamo seguire anche le autorità umane. Fino a un certo senso però, perché anche se le autorità umane ci parla o ci obbliga di andare contro la parola di Dio, allora anche lì dobbiamo seguire per prima la parola di Dio e poi la legge, insomma. Poi versetto 18, sempre a capitolo 2, domestici, siate con ogni timore soggetti ai vostri padroni. Quindi anche al lavoro, per esempio, c'è chi che è un impedente, si dice, come si dice? Sì, deve essere soggetta ai vostri padroni, e così anche, cioè, è buono anche per l'azienda, così l'azienda cresce e fa bene anche per i padroni. Quindi chi lavora per un'azienda, tu devi essere sotto anche l'autorità dentro l'azienda, che è buono. Cioè, come cristiano io ho una certa opportunità quando io lavoro. E quindi io devo portare gloria al Signore mentre che io ubbidisco il mio padrone, il capo. Poi, come esempio, per concludere il capitolo, versetto 21, Pietro ci dà Cristo, come Cristo è stato sottomesso alla volontà del Padre, morendo sulla croce per i nostri peccati. Quindi, per concludere, diciamo, questo discorso a capitolo 2, lui conclude guardando il Signore, no? Cioè, noi, come credenti, vogliamo essere come Cristo, giusto? Quindi, se Cristo è stato sottomesso al Padre, morendo sulla croce, anche noi dobbiamo essere sottomessi nei nostri lavori, nel governo, nella nazione in cui ci troviamo. Poi, leggendo, adesso iniziamo capitolo 3, troviamo anche che i mogli, diciamo, hanno un certo compito nel matrimonio. Loro devono essere sottomessi ai vostri mariti, cioè devono sottomettere ai loro mariti, no? Questo porta anche, leggendo versetto 2, basterà che vedano la vostra vita pura e rispettosa, così porterà anche gloria al Signore. Quindi diciamo che anche in questa chiesa ci sono le donne che credono nel Signore, ma il marito non è ancora credente. E questa è una cosa che anche io vedo, cioè crescendo, anche io ho vissuto e visto questo nella mia vita, diciamo che magari la mamma ha più fede e poi il marito non ha questo fuoco, non crede nel Signore come la mamma, insomma. E quindi c'è questa, come si dice, tensione nel matrimonio, no? E tante volte, no, le donne vogliono, cioè, sì, spingere, diciamo, il marito di credere nel Signore, no? Quindi, cioè, leggono la Bibbia, magari, cioè, mettono anche canzoni cristiane mentre che siamo in macchina o qualcosa, per proprio spingere il marito di credere nel Signore. E queste volte, queste cose tante volte, il marito chiude subito, no? Cioè, lui non vuole ascoltare, cioè, lui, quando tu cominci a parlare riguardo al Signore, subito lui chiude l'orecchio, no? E io ho visto questo nella mia vita, e anche Pietro dice che sarà così anche per tutti i matrimoni. Perché i mariti vogliono vedere la vita che è stata cambiata, no? Quindi lui dice che una cosa che la moglie può fare in questo caso, che tu sei credente, il marito no, tu puoi sottometterti a lui e benedirlo, no? Tu puoi, per esempio, no? Un pastore che, mentre che ascoltavo, lui diceva che in America facciamo questo blueberry pie, questa torta di mirtillo, no? Che è molto buono e famoso. Magari il marito è arrabbiato, no? Magari lui sta avendo una giornata difficile, no? Lui torna al lavoro e è tutto arrabbiato. Invece di dire, guarda, tu devi convertire al Signore, perché quando tu convertissi al Signore allora non sarai così arrabbiato. Invece di dire, quando lui viene a casa, invece di dire questo, fai una torta di mirtilli e dice, guarda marito, cioè io ho fatto questo per te, Dio ti benedica, no? Lui ha fatto questo esempio per te, no? Quindi, perché i mariti vedono proprio un cuore cambiato, no? Cioè, per questo un marito, cioè, questo ci parla il marito tanto profondo, no? Quando vede una vita cambiata, non soltanto le parole, però anche il modo di vivere deve essere cambiato. E poi lui ci dice, non ci sarà bisogno di tante parole, basta che vedano la vostra vita pura e rispettosa. Quindi basta che vedano le cose semplici, una vita pura, una vita santa, e anche che tu sei rispettosa verso il marito, anche quando lui non è degno di queste cose, anche quando lui vive in un modo sbagliato, quando tu rispondi con amore, allora questo attira lui alla fede. Poi, continuando qua, versetto 3, io leggo 3 fino a 6. Non preoccupatevi di essere belle al di fuori, con pettinature raffinate, gioielli di oro e vestiti eleganti. Cercate invece la bellezza nascosta e durevole, quella del cuore. Cercate di avere un animo buono e sereno. Queste sono cose preziose di fronte a Dio. Un tempo questi erano gli ornamenti delle donne sante che speravano in Dio. Esse erano rispettose dei loro mariti, come Sara che ubbidiva ad Abramo e lo chiamava mio Signore. Se fate il bene e non vi lasciate spaventare da nessuna difficoltà, voi siete autentiche figlie di Sara. Quindi, adesso lui ci parla in modo più per le donne in generale adesso, no? Lui ha parlato per le donne che sono sposate, adesso lui focalizza proprio le sue parole per le donne in generale che credono nel Signore. Quindi lui comincia qua, versetto 3, non preoccupatevi di essere bella al di fuori, no? Questo io devo dire che è molto difficile in questi tempi in cui viviamo, specialmente nel social. Cioè se tu guardi al social media ci sono tutte queste cose focalizzate su cosa? La figura, no? Cioè tu devi avere questo, devi avere l'ultimo modo, devi avere quello, devi avere il fisico così. E poi cambia anche ogni periodo, no? Magari per un tot di mese questo è il modo, poi dopo un po' cambia, no? È tutto così. Quindi anche questo è una tentazione in cui le donne affrontano in questi giorni, anche è molto difficile di essere non preoccupati con le cose esterne, no? Perché tutti, cioè diciamo che gli uomini nel mondo cosa guardano? Principalmente le cose esterne, no? E invece il Signore dice che voi dovete per prima essere preoccupati con le cose eterne, interno, no? Il tuo cuore. Il tuo cuore deve essere puro davanti al Signore. Però ci sono anche tante confusioni riguardo questo versetto, perché diciamo che ci sono due estremi, no? Ci sono un estremo che dice che questo qua è stato 2000 anni fa e quindi la Chiesa è come praticamente il mondo, no? Cioè tu vedi le ragazze anche dentro la Chiesa che mettono le vestite come il mondo, diciamo. Poi c'è un altro estremo che dicono che, no, tutto, cioè questo dice che tu devi essere proprio, no, non puoi fare la doccia, non puoi pettinare i tuoi capelli, non puoi mettere la trucca. Cioè, secondo me ci sono due cose estreme che tutti e due sono sbagliate, no? Perché lui non dice che non puoi fare queste cose, però dice che tu devi essere per prima focalizzato dentro, cioè il tuo cuore deve essere la prima obiettivo, la prima priorità per te, non le cose esterne. Perché anche lui dice pettinature raffinate, gioielli di oro e vestiti eleganti. Allora, mentre che io stavo parlando, diciamo, il contesto romano, a questa epoca cosa facevano le donne? Cioè, loro mettevano i capelli così grandi che praticamente non potevano dormire, cioè, sdraiato così. Loro dovevano dormire proprio così, perché avevano paura che facevano tutto questo lavoro, hanno preparato per tutto questo tempo, e quindi dovevano proprio dormire, proprio sedendo così, no? E quindi lui dice che questo è troppo, cioè, è troppo focalizzato sull'esterno, no? Se tu sei un credente, tu per prima devi guardare il tuo cuore, perché questo è anche quello che il Signore guarda, no? Se leggete con me, no, guardate con me, no? Versetto 4, alle fine di versetto 4, queste sono cose preziose di fronte a Dio. Quindi un po', cioè la domanda è così, va così, no? Secondo me, cioè, se tu sei una donna che crede nel Signore, tu per prima, secondo me, cioè il tuo obiettivo per prima è di onorare Lui con la tua vita, non gli altri uomini, non gli altri ragazzi che vedi in giro. Però per prima, cioè, il tuo cuore deve essere dedicato al Signore internamente focalizzato prima. Cioè, poi esternamente, ovviamente, è buono fare la doccia, è buono di pettinare i tuoi capelli, di lavare i denti, ovviamente è così, no? Cioè, così va bene, cioè. Però di essere troppo focalizzato sull'esterno è anche sbagliato, perché io vedo così, cioè anche io ho avuto una sorella, no? E quando lei ha compiuto tipo 13 anni, cominciato la pubertà, no? Tutto cambiato, insomma. E io ho visto che anche questo è stato, cioè, è un punto molto debole e difficile, no? Per le ragazze giovani di affrontare questa età. E quindi è bello di, cioè, mi dà tanta consola, no? Per le ragazze, leggendo questo, che il Signore per prima vuole che tu hai un cuore dedicato a Lui. E poi, cioè, le cose esterne non sono cose importanti al Signore. Poi Lui ci dà un esempio, no? Come le donne nel passato, diciamo, che speravano in Dio, esse erano rispettose dai loro mariti. Poi Lui ci dà un esempio, Sara, nel Vecchio Testamento. Io voglio notare questa parola, speravano in Dio. Secondo me questa è una parola molto importante di capire il resto del versetto, perché loro avevano la loro speranza prima in Dio e poi i risultati della loro vita, cioè, non era, quando io ho la speranza in Dio non è importante quello che pensano gli altri. Se io ce l'ho prima la speranza in Dio, che Dio mi trova prezioso davanti ai suoi occhi, allora posso continuare a vivere per Lui senza di essere preoccupati con le altre cose intorno a me. Quindi loro avevano speranza in Dio, e quindi Sara obbediva ad Abramo e lo chiamava mio Signore. Quindi, quando noi leggiamo Genesi, no? E troviamo Abramo, e troviamo il rapporto tra Abramo e Sara, non sembra, cioè, specialmente Abramo, non sembra proprio un marito, un granché, no? Cioè, non è che lui è stato proprio un buonissimo esempio per noi come mariti, perché cosa faceva? Cioè, quando lui andava in Egitto, ha detto, sì, sì, quello è mio sorella, cioè, tu puoi avere, perché cosa? Cioè, lui aveva paura che loro prendevano, cioè, quindi lui praticamente, cioè, la sua vita è stata un po' così, no? Su e giù, però Pietro prende l'esempio di Abramo dicendo che questo, anche se lui non ha vissuto una vita perfetta, comunque Sara è stato un esempio anche per le donne, perché Sara rispetteva Abramo, no? Sara ubbidiva in un certo senso Abramo quando lui le ha chiesto di fare le cose. Lei è stata una benedizione per Abramo, e anche voi, mogli, hanno un compito di benedire i vostri mariti, anche seguendoli. Se loro non fanno proprie decisioni migliori, comunque devi seguirlo, come segui Cristo, no? Cioè, è anche difficile, magari, cioè, nel mio matrimonio, no? Quando io devo prendere una decisione, e anche mi fa paura, no? Perché io ce l'ho tutta la responsabilità adesso della mia famiglia, no? Però quando Abigail viene dietro di me e dice, sì, vai, vai, questa è una buona decisione, allora mi prende un po' coraggio di prendere le decisioni, no? E anche è una benedizione di avere una moglie che è lì con te, al tuo fianco, seguendoti nel tuo compito di seguire il Signore. Quindi questo è, diciamo, il compito, il ruolo della moglie nel matrimonio. Ci sono due eccezioni, però, che voglio dire. Questo non significa che devi stare in un matrimonio che è fisicamente violento. Cioè, se tuo marito ti sta dando le pugne, cioè, non devi stare lì dentro. Questo, Pietro non significa questo quando lui scrive. Però lui dice, se tu non sei certamente, cioè, 100% con una decisione che tuo marito fa, comunque tu devi seguirlo. E poi, mano a mano, magari pregando con lui insieme, potete avere una mente più unita. Però comunque tu devi seguire il tuo marito. Poi versetto 7, adesso lui ci parla riguardo i mariti e i nostri compiti e i nostri ruoli. Versetto 7. E così anche voi mariti vivete con le vostre mogli tenendo conto che la loro natura è più delicata. Trattale con rispetto perché esse devono ricevere da Dio il dono della vita eterna come voi. A questo modo non vi sarà difficile pregare insieme. Allora, avete notato che per le mogli Pietro ha scritto 6 versetti e poi per il marito lui ha scritto un versetto. E secondo me lui ha fatto questo, cioè non a caso, però sapevo che i mariti basta che tu dici direttamente quello che devono fare, perché loro non, cioè quando tu parli tanto allora magari è difficile per noi di capire quello che tu intendi, insomma. Quindi lui dice però un versetto però pieno di significato. Io vedo tre cose qua. Per il marito, questo è il mio compito, no? In tre cose. Io devo prendere cura del mio moglie fisicamente, emotivamente e anche spiritualmente. Quindi, voi mariti vivete con le vostre mogli tenendo conto che la loro natura è più delicata. Quindi la prima cosa che io devo fare come marito, io devo vivere con la mia moglie. E secondo me all'inizio quando io leggevo questo, ok sì è facile, io ce l'ho lo stesso indirizzo di Abigail, però secondo me lui non vuol dire solo basta che tu hai lo stesso indirizzo, tu devi proprio vivere con la tua moglie. Cioè lei vuole che tu costruisci una vita con lei, no? Non è che ok, allora io ho finito il lavoro qua in chiesa, torno a casa e sto sul divano, portami una birra e tu mi fai da mangiare, no? Questa non è una visione di un matrimonio che Pietro ha in mente qua. Il matrimonio deve essere una cosa costruita insieme, marito e moglie. Quindi quando tu vivi con la tua moglie, tu devi ascoltarla. Tu devi capire quando lei è arrabbiata, cosa lei vuole, come tu puoi aiutarlo, no? In questo nuovo periodo, questa nuova stagione che abbiamo cominciato, io ho notato che se io torno a casa e cambio il pannolino, prendo tanto punti, no? Cioè come di lavare i piatti, no? Quando io ho tornato, noi i primi anni nel matrimonio, se io tornavo al lavoro, cioè la cucina era pulita, prendevo tanti punti, no? Quindi anche in questo nuovo periodo, diciamo, adesso è cambiato, non è più i piatti, sì, devo fare i piatti, però anche i pannolini, e questa è anche una cosa importante. Quindi noi dobbiamo vivere con le nostre mogli, devo ascoltarla e devo capire anche perché magari lei vuole solamente parlare, cioè lei vuole che io ascolto e basta. Però ci sono anche altri periodi in cui lei parla e vuole che io rispondo, però non ogni volta, no? Quindi anche questo c'è. Come i mariti, anche cambiano, perché io ho notato, nei primi anni, cioè, il primo anno e mezzo, due anni, era diverso. Adesso che abbiamo un bambino, anche lì è cambiato, no? Quindi io devo capire, allora, lei vuole che io faccio qualcosa adesso o no? Devo ascoltare? Ok. Quindi mano a mano anche io devo capire. Quindi dobbiamo vivere con le nostre mogli, perché è importante questo, non solo semplicemente di avere lo stesso indirizzo, però io devo essere lì concentrato, costruire, benedirla, sai, servirla, diciamo. Quindi fisicamente e ovviamente dobbiamo lavorare, dobbiamo prendere cura della casa, se hai un giardino, tagli il giardino, le macchine, i bolli, tutto quanto, no? Dobbiamo prendere cura delle nostre mogli. La seconda cosa, emotivamente, perché loro sono più delicate. Questo non significa, secondo me Pietro non sta scrivendo questo, che loro sono più debole spiritualmente o intellettualmente, si dice? Sì, avete capito, insomma. Cioè, anche loro prendono i voti buoni nella scuola, diciamo. Di solito meglio dei ragazzi, quindi. Però secondo me lui dice questo, che fisicamente a volte noi uomini possiamo magari alzare le pese che sono più pesanti. O io ho sentito un esempio così una volta, cioè il marito stava spiegando questo versetto dicendo: se io abitasse nell'appartamento al decimo piano, se è cominciato un fuoco lì sotto e noi dovevamo scappare dalla casa, scendendo sulla scala, io non volevo che lei mi portasse sulle spalle, no? Io volevo che io portasse lei sulle spalle scendendo sulla scala insieme. Questo secondo me è il significato che Pietro dice con queste parole. Quindi noi dobbiamo capire anche emotivamente le nostre mogli, come posso aiutarla, ascoltarla, servirla anche in queste cose, specialmente quando le stagioni nella vita cambiano. Poi l'ultima parte del versetto, trattala con rispetto perché esse devono ricevere da Dio il dono della vita eterna come voi. A questo modo non vi sarà difficile pregare insieme. Quindi se c'è qualcosa nel matrimonio che state facendo così, io ho notato quando io litigo con Abigail e poi cerco di pregare, non si può. O è molto difficile, no? Perché tu hai queste cose nel tuo cuore e devi prima trovare pace, no? Devi prima andare a lei e dire: guarda, Abigail è sbagliato, o dobbiamo capire qua la situazione, perché io non posso pregare. Cioè, è difficile di pregare quando c'è un scontro tra io e Abigail. Quindi è molto importante di capire anche spiritualmente le vostre mogli, perché anche noi abbiamo la responsabilità di prendere cura di lei, di pregare per lei, di leggere la parola insieme, anche mentre che lei sta vivendo un periodo difficile. Allora, come posso aiutarla, come posso pregare per lei, come posso essere lì un leader spiritualmente nella mia casa. Quindi questi sono i due ruoli diversi che il Signore ci ha dato. Non significa che il marito ha più valore della moglie, però significa che abbiamo due ruoli diversi e dobbiamo seguire e fare questi compiti che il Signore ci ha dato, anche tenendo in mente che il Signore è sempre lì nel mezzo del matrimonio, no? Non è solo io e Abigail, però c'è anche Gesù. Io e Abigail siamo imperfetti, però Gesù è perfetto e quindi Lui è lì in mezzo di noi, e noi dobbiamo, ognuno di noi dobbiamo guardare al Signore seguendo anche Lui 100%. Poi per finire, versetto 8 fino 12, leggiamo adesso 8. Infine, fratelli, ci sia perfetta concordia tra di voi, abbiate compassione, amore e misericordia l'uni verso gli altri. Siate umili, non fate il male a chi vi fa del male, non rispondete con insulti a chi vi insulta. Al contrario, rispondete con le buone parole, perché anche Dio vi ha chiamati a ricevere le sue benedizioni. Come dice la Bibbia, chi vuole avere una vita felice e chi vuole vivere giorni sereni, tenga lontano la lingua dal male, con le sue labbra non dica menzogne, fugge dal male e faccia il bene, cerchi la pace e sempre la segua. Ai giusti guarda il Signore, ascolta le loro preghiere e va contro chi opera il male. Allora, come cristiani nel mondo abbiamo una chiamata, abbiamo un obiettivo, e di portare gloria al Signore. E quindi Lui ci dà alcune istruzioni qua, e come possiamo vivere e come dobbiamo vivere come credenti. Secondo me, anche mentre che leggevo queste cose, è anche buono di usare, cioè di praticare, di fare queste cose anche nel contesto del matrimonio, perché se Abigail mi insulta, sicuramente non è buono per il nostro matrimonio che io insulta lei, cioè, e poi continua così, no? Quindi anche nel matrimonio è buono anche queste cose. Comunque, come noi credenti abbiamo queste cose di fare, Per primo dobbiamo capire che noi siamo fratelli e sorelle. Noi siamo una famiglia e comincia qua, cioè perché ci riuniamo qua mercoledì sera e domenica mattina? Per prima, cioè la prima cosa è che siamo qua per lodare il Signore. Però la seconda cosa è che noi siamo qua anche per edificare gli uni gli altri, no? Siamo qua per benedire gli uni gli altri, quindi, e comincia qua, siamo una famiglia. Però è vero anche nel famiglia, nel contesto di una famiglia, vedi anche i difetti delle altre persone più facilmente, no? Cioè, per esempio, quando io ero giovane, piccolo, io vedevo subito le cose che mia sorella, cioè i piccoli difetti, diciamo, della mia sorella. Cioè, io vedevo subito i piccoli difetti e quindi anche così, diciamo, nella famiglia, nella chiesa, è facile di vedere subito che questo è un difetto che questa sorella o questo fratello ha. Invece lui dice che noi dobbiamo avere amore. Lui dice tre cose: abbiate compassione, amore e misericordia l'uni verso gli altri. Compassione cosa vuol dire? Quando io vedo un fratello o una sorella che sta passando un periodo difficile, cosa faccio? Vado lì, pregare per lei o lui, cerco di portare magari qualcosa da mangiare, cerco di aiutarlo, no? Come posso aiutare in questa situazione? Questo è compassione, amore, no? Di andare oltre, no? Questo è l'amore che sta parlando, agape, no? Agape è l'amore che Dio ci dà, quindi come posso intervenire, come posso aiutare, pregare, come posso benedire queste persone? Misericordia, no? Magari uno ti fa male nella famiglia, non nella chiesa, magari non lo so, sentivi che loro mi stava parlando domenica scorsa, io non c'ero presente, non loro mi stava parlando, mi hanno detto qualcosa brutto, qualcosa. Cosa faccio? Rispondo con altro odio o rispondo con amore e misericordia? Quindi io devo essere umile, no? Mi piace come dice, siate umili. Umile? Di essere umile vuol dire di pensare non solo da se stesso, ma anche verso gli altri. Quindi io devo capire anche come posso aiutare e benedire la mia famiglia in Cristo. Poi non fate il male a chi fa del male. E non rispondete a chi insulta a chi vi insulta, al contrario risponde con buone parole. Questo è proprio contro il mio carne, no? La mia carne vuole proprio fare, se tu mi fai da male allora io voglio proprio distruggerti, no? Invece qua dice che io devo rispondere con le buone opere. E come faccio? Come faccio? Come posso rispondere così? Con il amore di Dio, con l'amore di Dio, con lo Spirito Santo dentro di me. Io stiamo parlando di sottomissione, no? Quando io metto la mia vita sotto il Signore, cioè Lui è il capo della mia vita, quando io faccio così, allora posso avere la frutta dello Spirito Santo. Però se io sono il capo della mia vita, allora rispondo come io voglio e risponderò male. Però se Lui è il capo della mia vita, allora avrò il Suo Spirito dentro di me e in quel momento in cui io sono tentato a rispondere nel male, allora posso rispondere come il Signore vuole perché Lui è dentro di me. Non so se ha senso o no, però questo è lo Spirito Santo dentro di noi. Cioè Lui ci fa queste cose, non di noi. Cioè io carnalmente non si può fare queste cose, però il Spirito di Dio dentro di me può cambiare anche il mio cuore e come rispondo anche alle gente. Poi conclude citando questo salmo qua, versetto 10 a 12 e salmo 34, salmo 34, versetto 12 a 16. E questo salmo praticamente ci spiega che noi come credenti abbiamo un obiettivo nel mondo, no? Come il matrimonio credente ha l'obiettivo di glorificare il Signore, anche la mia vita individualmente può glorificare il Signore. E qua ci dà alcuni esempi, no? Quando versetto 11, fugge dal mare, dal male e faccia il bene, cerchi la pace e sempre la segue, no? magari quando uno ti fa male, invece di andare lì e dire una parolaccia alla sua faccia, magari posso venire, andare a lui e dire: Dio ti benedica, so che tu mi hai fatto male, però io sono credente, io credo in Gesù e lui mi ha perdonato, anche io ti perdono. E poi versetto 12, ai giusti guarda il Signore, ascolta le loro preghiere e va contro chi opera il male. Poi per concludere volevo pensare un po', riflettere un po' da Matteo 28, come abbiamo letto domenica, no? Che il Signore Gesù è sempre con noi fino alla fine, no? E anche noi, mentre che, perché io so, cioè la verità, no? Nei nostri matrimoni, no? Ogni giorno è un giorno nuovo e magari ci sono i giorni più difficili e i giorni più facili. Però anche qua, magari domani avrai una giornata difficile, no? Quando svegli e poi c'è qualcosa che non va con il tuo matrimonio, figli che fa così. Cioè, la vita è messy. How do you say messy? La vita è... Sì, non è proprio... Non è che ogni giorno è lo stesso, no? La vita è un po'... E quindi anche noi abbiamo bisogno del conforto, che il Signore è sempre con noi fino alla fine. E quando io faccio come la Bibbia vuole, io sarò benedetto anche nelle piccole cose.